Facciamo l'appello.
Aspetti che deve attivare, deve darmi l'ok Beatrice.
Beatrice ha sempre ragione.
Allora facciamo l'appello. Mazzanti,
sì.
Dalì,
presente.
Nicolai,
presente.
Giacomelli,
presente.
Scarnato,
presente.
Peruzzi,
presente.
Galigani,
presente.
Drovandi,
presente.
Innocenti Lisa,
presente.
Magazzini,
presente.
Cervo,
presente.
Gori,
presente.
Berini, Canigiani, presente, Cialdi, Rossi, Innocenti Giorgio. Perfetto.
Grazie segretario, ravvisato il numero legale, si dà inizio al Consiglio Comunale. Nomino scrutatori Rossi, Scarnato e Lisa Innocenti. Nelle mie comunicazioni vi voglio soltanto ricordare che nel Consiglio Comunale precedente, pur non mettendo la votazione, un procedimento un po' strano, abbiamo però deciso all'unanimità di devolvere il gettone di presenza, chi non ha il gettone di presenza può devolvere un'altra cifra, ai terremotati del Nepal. La Katyusha a modellino, serve che voi passate lì da Katyusha, firmate questa delega a poter prendere quel grande gettone di presenza, però è necessario che voi passate, sapete lei c'è anche il sabato mattina, per cui chi può fare questa cosa, sì, bisogna passare da Katyusha, c'è questo modellino, si firma e lei, quando poi ci sarà il conteggio dei gettoni di presenza, viene sottratto questo gettone e viene invitato a questa associazione. Se per favore lo potete fare e lo potete anche dire ai colleghi che non sono presenti, mi fate una cortesia. Grazie, da parte mia non ci sono altre comunicazioni. Se ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri comunali, consigliere Canigiani.
Sì, solo per esprimere un ricordo. Oggi nella mattinata presto è deceduto Don Enrico Pretelli, che è stato parroco nella parrocchia della Ferruccia, di Barba anche, ed è stato una di quelle figure che negli ultimi decenni ha caratterizzato la comunità cristiana di Quarrata. Con lui se ne va uno di quei parroci di cosiddetti di campagna, ma parroci che hanno saputo essere vicini al proprio popolo, e volevo così ricordarlo perché purtroppo abbiamo sempre meno vocazioni nell'ambito dei parroci, e quindi, come vedete, sempre più spesso poi, senza nulla togliere a loro, ma vengono anche parroci che non sono espressione di questa terra, e quindi perdiamo delle persone di riferimento quando se ne va un parroco come Don Enrico Pretelli, che per tanti tanti anni è stato, come si diceva, un punto di riferimento veramente per la propria comunità. Ecco, era questo, volevo ricordarlo.
Grazie consigliere Canigiani, ci sono altri interventi? Consigliere Giacomelli Gabriele.
Sì. Bene ha fatto il collega Canigiani a ricordarci a tutti. Infatti è già esposto in parrocchia, è arrivato verso le 17, è stato qualche ora a Barba e ora è alle 17. In questo momento stanno recitando il rosario, domani sera ci sarà una messa col vescovo e tutti i parroci della diocesi, e venerdì c'è l'onoranze funebri alle 15. Due parole su Don Enrico. Don Enrico, che io diciamo ho conosciuto fin dall'83-84, che ho frequentato la Ferruccia, e ho un ricordo esemplare di una persona che con modi a volte molto umano e al tempo stesso anche molto determinato è riuscito a guidare una parrocchia, quella della Ferruccia, a consolidare, quei valori cristiani per cui ci ha, come dire, accompagnato e seguito, e ci ha col suo esempio sempre ricordato com'è la pratica cristiana nella vita normale. È un uomo che ha sempre puntato sui comportamenti come esempio, e fino, si può dire, a pochi giorni prima di essere stato ricoverato a Careggi, ha sempre dimostrato una gioia di vivere eccezionale, nonostante tutta una serie d'acciacchi che ormai lo perseguitavano da 30 anni, però con grande dignità non si è mai tirato indietro, non ha mai rinunciato a seguire la parrocchia, nonostante gli inviti anche medici, ma si è sacrificato fino all'ultimo giorno. E proprio questa figura rimarrà in me, ma soprattutto in tutti i parrocchiani, questa figura che ci ha accompagnato in tutti questi anni, dovrei dire, che è stata una persona eccezionale da questo punto di vista. Grazie.
Ci sono altri interventi? Ci sono un'azione da parte del sindaco? Bene, procediamo con l'ordine del giorno. Punto numero 1, approvazione verbale seduta del Consiglio Comunale del 27/4/2015. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 2. Questionario sul rendiconto 2013, deliberazione delle Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, numero 69/2015 del 21/4/2015, misure correttive. Illustra l'assessore Musumeci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La delibera che vado a presentare è già stata discussa in Commissione per quanto attiene a tutti gli aspetti tecnici, ma credo che in qualche modo vadano qui ribaditi per portarli all'attenzione di tutti, perché fra le altre cose in questi giorni sulla stampa locale, e mi riferisco in maniera specifica al Tirreno del 9 giugno scorso, c'era un articolo che diceva in merito Quarrata bocciato il bilancio 2013. Io non ho voluto rispondere subito a quell'articolo, perché era giusto prima parlarne in questa sede, prima di andare a rispondere a delle insinuazioni fatte sui giornali o sui social network, perché credo che questo sia il luogo principale della discussione di queste cose, e che non vadano trattate in maniera retorica o poco chiara sulla stampa, senza conoscere qual è il vero problema. L'amministrazione comunale di Quarrata, mi sono scritto tutto quello che riguarda il problema perché era piuttosto complesso. L'amministrazione comunale di Quarrata precisa che i rilievi in oggetto alla pronuncia specifica da parte della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti nell'ambito dell'attività di controllo e monitoraggio sul rendiconto 2013 hanno interessato una gran parte dei comuni toscani. Per avere la certezza di quanti erano, ho telefonato anche ai nostri sindaci revisori. Oltre 200 comuni hanno avuto lo stesso problema che abbiamo avuto noi. Sempre per precisare il contesto, giova evidenziare anche che quello in questione è stato l'unico punto oggetto di contestazione alla nostra amministrazione e al nostro comune, e quindi non appare veritiero dire che c'è stata una bocciatura del bilancio. Si tratta di un unico rilievo, peraltro a tutt'oggi molto dibattuto, a fronte di un questionario di ben 78 pagine che ha ripercorso e esaminato tutto il rendiconto dell'esercizio 2013 e che nella lunga istruttoria che ne è seguita non ha evidenziato alcuna criticità alcuna nell'operato dell'ente. Ma entriamo nel merito. I magistrati rilevano che l'approvazione dei documenti di programmazione da parte dell'ente determina un legame tra entrata e spesa per la quale si rende necessaria la costituzione di un apposito vincolo di cassa, oltre che di competenza. La questione riguarda in particolar modo i proventi per ordine concessori o per l'anellazione del patrimonio dell'ente. La posizione sostenuta dai magistrati toscani differisce dai comportamenti degli enti e di tutte le altre corte dei conti italiane e dai comportamenti degli enti, compreso quello di Quarrata. Ho detto nel preambolo che circa 200 comuni hanno avuto lo stesso problema che abbiamo avuto noi, secondo i quali le entrate vincolate presso la tesoreria sono solo quelle indicate all'articolo 180,3 lettera D del TUEL, cioè le entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. Tra le entrate derivanti da trasferimenti vanno ricordate tutte quelle relative a contributi di soggetti pubblici o privati finalizzati alla realizzazione di specifici programmi e o lavori contributi regionali, statali, comunitari o di altri soggetti pubblici e di soggetti privati. Costituiscono inoltre vincolo di tesoreria le somme provenienti da indebitamento finalizzato alla realizzazione di investimenti. Si tratta dei mutui, tradotto in parole più semplici. La gestione della cassa degli enti locali è stata posta sotto la lente di ingrandimento dalle sezioni regionali della Corte dei Conti, che ritengono che l'ordinamento finanziario e contabile dovrebbe assicurare la capacità dell'ente di fronteggiare a livello sia di cassa sia di competenza le proprie spese vincolate attraverso le entrate destinate. Probabilmente la Corte dei Conti ha rilevato in alcune amministrazioni che quello che scriveva a bilancio vincolato poi non riusciva a pagarlo con la cassa. Questo per spiegare un pochino quello che sto leggendo. Proprio a seguito del gran numero di pronunce di grave irregolarità sui conti 2013 da parte della Corte dei Conti Toscani, è intervenuta l'IFEL con una nota di approfondimento del 14 maggio, nella quale, dopo aver ripercorso le norme vigenti, conclude: si ritiene pertanto che l'operato dei comuni circa l'utilizzo dei termini di cassa di alcune entrate a specifica destinazione, non aventi esplicito vincolo di cassa, appare del tutto conforme alla disciplina in vigore. Anche perché non c'è nessuna legge che imponeva alle amministrazioni comunali di postare le somme come dice la Corte dei Conti. È una decisione che ha preso la Corte dei Conti toscana del tutto autonomamente. Secondo i principi generali vigenti, il bilancio di previsione finanziario deve essere approvato a pareggio, cioè significa che tutte le entrate finanziano indistintamente, ed è il principio di universalità, tutte le spese, quindi il bilancio a fine anno deve fare zero, tante spese, tanti introiti. In altre parole, non può intendersi vincolata la somma di conto capitale per il semplice fatto di essere finanziata da parte dello stesso tipo. La parte investimenti del bilancio finanzia infatti, oltre a opere specificamente individuate, le quali sussiste anche per il vincolo di tesoreria, una serie di interventi in conto capitale, non individuati né individuabili, in sede previsionale. Sono ad esempio gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, quali strade e stabili o verde pubblico. Le norme in tema di programmazione dei lavori pubblici ammettono poi lo stanziamento in bilancio di opere e di interventi non specificatamente individuati, in quanto di importo inferiore a 100.000 euro. Ciò sta a significare che l'amministrazione può deliberare ed eseguire lavori anche se non siano stati preventivamente inseriti nel programma triennale e nell'elenco dei lavori da eseguire nell'anno. In questa ipotesi, in altri termini, l'amministrazione gode di discrezionalità massima nel decidere se e quando realizzare i lavori di importo pari o inferiore a 100.000 euro. Il venir meno del vincolo di tesoreria di alcune entrate in conto capitale, quali ad esempio i proventi derivanti da oneri concessori, è peraltro chiaramente dimostrato dalle dinamiche normative che li hanno interessati. L'articolo 12 della legge 10 del 77 disponeva che il versamento dei proventi in questione in conto corrente vincolato presso la tesoreria del Comune è infatti stato abrogato nel 2001 dall'articolo 136 e dall'articolo regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, deliberazione 282 del 2012, nonché il Ministero dell'Economia attraverso Arconet e recentemente anche attraverso IFEL, con il citato parere pubblicato il 14 maggio scorso. Solo a partire dal 1 gennaio 2015 il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4.2 del decreto legge 118 del 2011, stabilisce l'obbligo di calcolo al 1 gennaio 2015 delle somme vincolate che ogni ente detiene presso il proprio tesoriere e impone una separata contabilizzazione delle riscossioni dei pagamenti vincolati attraverso l'utilizzo di appositi capitoli tra le partite per conto terzi. La corretta e puntuale individuazione dei vincoli di cassa è dunque elemento imprescindibile per assicurare l'applicazione uniforme dei nuovi principi di contabilità armonizzata. In questo senso, secondo la Corte, la mancata corrispondenza tra le riscossioni in conto capitale e la consistenza delle entrate vincolate per cassa potrebbe costituire irregolarità finanziaria, suscettibile di apposita pronuncia specifica in sede di controllo e monitoraggio. Il Comune di Quadrata, pur sereno nella correttezza del proprio modo di operare, ha ritenuto, diversamente da molti enti destinatari di analoga deliberazione da parte della Corte, di adottare i provvedimenti richiesti dalla Corte e ha ricalcolato, secondo l'interpretazione della Corte stessa, il fondo cassa vincolato alla data del 31/12/2013. A seguito della determinazione, i fondi vincolati ammontano a 6.536.066 e poiché il fondo di cassa complessivo al 31 dicembre 2013 era pari a 7.833.699 euro, lo stesso era più che capiente rispetto all'ammontare dei fondi vincolati come sopra individuati, quindi non vi è stato alcun comportamento o utilizzo improprio dei fondi di cassa. Quindi, per concludere, noi andiamo a ricalcolare e a ridefinire il fondo di cassa come lo chiede la Corte dei Conti, cosa che andrà fatta dal 1 gennaio 2015, ma non era obbligatorio farlo al 2013, per diciamo, rispettare quelle che sono le indicazioni che ci hanno dato. Ma non avremo, ci sono comuni, fra le altre cose, che non lo fanno perché questo non è un obbligo e non c'era una legge che lo richiedeva. Era solo una precisa richiesta della Corte dei Conti che ha voluto esplicitare per quelle cose che hanno pensato loro e che noi non possiamo quindi esserne a conoscenza. Grazie.
Grazie Assessore. Si apre la discussione. Chi chiede di intervenire? Consigliere Canegiani.
Sì, buonasera. Ne abbiamo parlato in commissione recentemente ed effettivamente dobbiamo prendere atto che è una questione un po' di viscida, una questione un po' di lana caprina, perché in sostanza un vero e proprio danno non c'è stato se non di immagine, quello sì, perché dire che 200 comuni toscani, uno più uno meno, sono stati interessati dalla stessa lettera di richiamo della Corte dei Conti non esclude il fatto che ve ne sono comunque altri che la lettera non l'hanno avuta, evidentemente sapevano come operare, noi siamo rientrati nel gruppo di quelli cattivi, quindi senz'altro almeno un danno di immagine c'è stato. Poi si parla di fatti avvenuti nel 2013, quindi ormai certamente sono cose sulle quali non si può nemmeno più porre rimedio. Prendo atto anche che dal 1 gennaio 2015 invece le cose verranno fatte così come impone questo pronunciamento della Corte dei Conti. E detto questo, ecco, indubbiamente mi fa piacere che se ne sia parlato, era inevitabile del resto, direi invito anche l'assessore al bilancio periodicamente a fare le dovute verifiche, perché se non su questo punto preciso che ormai mi sembra assodato, non ne abbiano ad essere in avvenire altri sui quali siamo un pochettino poco certi, perché un richiamo della Corte dei Conti comunque fa sempre male in senso assoluto all'immagine di questo Comune. Non c'è molto altro da aggiungere. Grazie.
Grazie Consigliere Canegiani. Ci sono altri interventi? Consigliere Gori Fiorello.
Sì, dunque due parole volevo dire, perché effettivamente quando ho letto un titolo bocciato il bilancio 2013 in riferito al Comune di Quadrata, un po' mi sono preoccupato, anche se conoscevo un attimo perché la materia, perché era stata discussa la sera prima in commissione. Dico, l'assessore dice che gli argomenti si portano in Consiglio Comunale, che è il luogo deputato alla discussione di questi argomenti. Certamente non mi sarebbe dispiaciuto il giorno dopo leggere un articolo nel quale si specificava alcune certezze, cioè intanto una sulle parole usate dalla Corte dei Conti, che bisogna far capire anche alle persone che questo è un termine giuridico che normalmente usa. Nella delibera della Corte dei Conti dice che hanno riscontrato criticità nel bilancio e irregolarità gravi. Insomma, sembra che qui, io mi sono sempre preoccupato del nostro ragioniere per la troppa cautela, perché accantonava, perché non dava alito a spese in più, ma leggendo queste cose sul giornale ho detto ma qui è cambiato qualche cosa di serio, cioè è successo qualche cosa di serio. Effettivamente, dicevo, non mi sarebbe dispiaciuto che si fosse spiegato anche a quella maggioranza di persone che la mattina legge il giornale che il Comune di Quarrata non ha fatto nessuna irregolarità grave e tantomeno ha avuto un bilancio bocciato dalla Corte dei Conti, perché questo era proprio un termine giornalistico da prima pagina, ma non aveva nessuna rispondenza con la realtà dei fatti, anche perché, voglio dire, questo bilancio noi della maggioranza l'abbiamo esaminato, l'abbiamo votato, anche se è una materia complessa, però da lì a farsi dire che il bilancio del 2013 è stato bocciato mi è sembrato una cosa esagerata. E su questo, dicevo, mi sembrava doveroso, lo facciamo stasera in questa sede istituzionale, ribadendo che andando a leggere gli atti poi abbiamo riscontrato che tutte queste gravi irregolarità, in parole povere, penso per capire quello che ho capito io, è che le entrate con vincolo di estinazione, noi l'abbiamo, il ragioniere nostro e comunque il bilancio nostro non prevedeva nessun vincolo a livello di cassa. Con la delibera di stasera andiamo a deliberare la rispondenza contabile di quello che si sosteneva e sosteneva la ragioneria, che i fondi di cassa erano ampiamente superiori e abbondanti per quelli a vincolo di destinazione e quindi nessuna irregolarità. Tant'è che questa interpretazione soggettiva, come si è detto, o comunque la nostra interpretazione, quella del nostro ragioniere, dei nostri organi, diciamo, del Comune, è suggellata anche dall'interpretazione di altri 200 comuni della Toscana, e fra le Corte dei Conti sembra, quanto ci dice il ragioniere, anche a livello regionale, che forse quella della Toscana è una delle poche o l'unica in Italia che applica o ha dato questa interpretazione. Quindi io non ti voglio fare un richiamo, Assessore, però ha visto, quando poi si legge, cioè leggere una notizia così drammatica nel quale dice bocciato il bilancio 2013, forse un comunicato l'avrei gradito, ecco. Non è un richiamo, ma è per far capire anche a quella gente, perché tanto dobbiamo tenere conto anche delle discussioni a livello, diciamo, un po' più basso del livello delle sedi amministrative, però, diciamo, insomma, farsi additare come un consigliere che ha approvato un bilancio e poi è stato bocciato mi è sembrato un po' esagerato. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Consigliere Cervo Anna.
Dunque, ci siamo preoccupati, come riferiva il nostro collega Gori, di una notizia che è apparsa sulla stampa e che naturalmente chi legge non può ignorare. Grazie a Dio poi si tratta di una notizia che non andava a riguardare qualcosa di sostanziale che riconosceva persino il collega Canigiani, che si è ampiamente discusso e affrontato in sede di commissione, ma piuttosto una metodologia nel redigere un documento che richiede di essere redatto seguendo dei principi indicati appunto dalla Corte dei Conti. Di fatto non sono state intaccate o messe o prese risorse, cifre che possono essere state destinate ad usi non congrui, ma si tratta piuttosto di una stesura formale di un documento. Naturalmente ci siamo tutti allarmati e preoccupati, perché voi sapete molto bene che seguiamo seguiamo direttamente e anche siamo molto coinvolti nella discussione, nella produzione di documenti che riguardano un documento così importante che è quello del bilancio della nostra amministrazione. Mi sono preoccupata anche di far notare al sindaco in sede di commissione e ai colleghi presenti che avrei immediatamente fatto un comunicato per rispondere alla stampa che aveva dato questa notizia allarmando i cittadini e fomentando in qualche modo nei cittadini notizie così clamorose portano sempre ad attirarne le attenzioni, a mettere il dito puntato contro l'amministrazione. Di fatto era una notizia che non faceva notizia dal momento che non c'era stato né un uso né un abuso di alcunché, quindi mi sarei aspettato anche un intervento sulla stampa per chiarire che si trattava soltanto di una metodologia nella stesura di questo documento formale che deve essere compilato seguendo appunto i criteri indicati dalla Corte dei Conti. Tra l'altro altri contatti tra la nostra amministrazione e gli uffici della Corte dei Conti sono stati sempre aperti e disponibili all'impronta di una collaborazione volta al chiarimento e così è stato. Dalla stessa stampa mi aspetterei anche questa volta che ci fosse un articolo che dicesse a chiare lettere che si è trattato soltanto di questo e di nient'altro. Abbiamo peccato forse nella stesura e nell'osservazione del metodo, ma d'altra parte i nostri uffici avevano spesso richiesto informazioni e delucidazioni su questo e di fatto il testimonia il fatto che altri 200 comuni siano inciampati in questa situazione, perché spesso c'è anche da dire che chi dovrebbe dare indicazioni precise, chiare, non sempre lo fa nei tempi e nei modi congrui, per cui si può essere trattato soltanto di questo, ma è soltanto un atto formale, ma di sostanziale non c'è niente, quindi possiamo stare molto tranquilli.
Grazie consigliere Cerbo, ci sono altri interventi? Consigliere Giacomelli.
Ma velocemente, perché diciamo è stato fatto tanto rumore ma per nulla, quindi volevo ringraziare l'assessore Musumeci per i chiarimenti che in maniera molto tranquilla, come ci contraddistingue, senza mai, come dire, rispondere inveleniti alle provocazioni, ma cercando di fare le cose che servono più anziché stare troppo a chiacchierare o a ragionare, e quindi anche questa volta le considerazioni che ha portato ci tranquillizzano e ci tranquillizzavano anche prima, credo, perché conoscendo chi opera sia nel bilancio sia ai dipendenti, e in commissione la dottoressa Sottosanti ce ne ha dato dimostrazione che l'autenticità del bilancio non ha nessun problema, e questo è quello che conta, e quindi diciamo porre rimedio a questa cosiddetta partita di giro è bene farla, e quindi niente, il Partito Democratico voterà a favore per questa delibera e niente, la tranquillità, eravamo tranquilli prima e continuiamo ancora di più a essere tranquilli.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Consigliere Innocenti Giorgio.
Sì, buonasera a tutti. Sì, il punto all'ordine del giorno è passato in Commissione Affari Generali, dove la dottoressa Bianca Settesanti si è sforzata di spiegare a persone come me, non addentro alla materia, il contenuto dell'operato fatto dal Comune e il contenuto della delibera della Corte dei Conti. Quindi ringrazio la dottoressa Sottosanti per lo sforzo che ha fatto in Commissione per spiegare questo punto. Detto questo, non ho tutte le certezze dei colleghi consiglieri, perché io prendo la buona fede dell'amministrazione, della dottoressa Sottosanti, ma qui noi abbiamo dei giudici della Corte dei Conti che fanno questo di lavoro. E forse occorre ricordare a tutti, anche a consiglieri, quello che dice questa delibera. La sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa, basata sull'esclusione di talune tipologie di entrata dai vincoli di cassa, poiché la stessa non permette di quantificare l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel 2013. In tal modo, dice la Corte, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma soprattutto non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio. Cioè, queste lo dicono persone che fanno questo di lavoro. Fanno questo di lavoro. Quindi tutte le certezze che hanno i colleghi consiglieri, io non ce l'ho. La delibera termina, come specificato nel paragrafo secondo 1.2 del documento allegato alla deliberazione numero 171, il fenomeno rilevato determina, oltre all'osservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità ed è pertanto ritenuto grave dalla sezione. In merito si richiede che vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rivelazione delle poste vincolate nell'ambito di gestione di cassa. Quindi io sono una persona dove prendo la buona fede del Comune, prendo la buona fede dei funzionari, fioriamoci dei funzionari, sicuramente. Ma qui ci sono persone che fanno questo di lavoro e hanno rilevato queste cose, che l'abbiano rilevato su un comune o su 142 comuni, cioè poco importa, ma qui qualche cosa c'è stato, perché se no non avrebbero, non è che questi si svegli la mattina oppure fanno un altro lavoro e poi si mettono a controllare i bilanci del Comune. Quindi io, per carità, la dottoressa Bianca ha spiegato e quindi abbiamo perlomeno anch'io capito che non ci sono problemi da un punto di vista finanziario e quindi il bilancio va tutto bene, però noi abbiamo un avanzo all'amministrazione di tanti soldi, quindi non lo so alla luce di questa cosa che cosa succede a questo bilancio. Quindi io tutte le certezze vostre non ce l'ho, ritengo che forse un attimino più di attenzione forse non era male. Grazie.
Grazie consigliere Innocenti, la parola all'assessore Musumeci per i chiarimenti.
Sì, rapidamente, per ringraziare tutti i consiglieri che hanno capito che non era un problema sostanziale ma era un problema formale. E poi due parole al consigliere Innocenti e per spiegare a tutti i nostri vincoli di cassa che ci chiede la Corte dei Conti sono 6 milioni e mezzo. La nostra cassa al momento del rendiconto 2013 ne conteneva 7 milioni e 8, quindi la Corte dei Conti voleva solo sapere se la nostra cassa era sufficiente a pagare i vincoli. Quindi capite bene, da 6 milioni a 7 milioni e 8 avanzano 1 milione e 300 mila euro, quindi siamo pienamente capaci di pagare quello che avevamo vincolato. Era scritto esclusivamente in un'altra maniera, perché prima non ce l'avevano chiesto, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015 in tutta Italia questo nuovo metodo, loro hanno ritenuto di chiedercelo anche prima, bastava ce l'avessero chiesto in un'altra maniera, noi glielo scrivevamo. Perché altrimenti si ritorna a quello che diceva il giornale, se si deve fare propaganda negativa tanto per farla.
Farlo concludere, ce l'avete detto?
No, non è per polemica. Ma
si parla quando gli spetta il diritto. Ha concluso, assessore? Bene, chi intende fare la dichiarazione di voto lo può fare. Consigliere Innocenti.
Sì, la dichiarazione di voto. Il Comune aveva già dato delle spiegazioni perché già c'era stata una lettera della Corte dei Conti. Il Comune dette queste spiegazioni, la Corte dei Conti su questa spiegazione ha detto no, guardate che non è con questa maniera, quindi mi va bene tutto, capito? Ma insomma, questi fanno questo lavoro e quindi io devo prendere atto. Prendo per buono quello che mi ha detto il funzionario? Sicuramente sì, però questi fanno questo. Quindi il voto di questo gruppo noi ci asteniamo.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Gori Fiorello.
Sì, la dichiarazione di voto per esprimere il mio voto favorevole e per precisare che io dopo aver letto gli atti la certezza ce l'ho, nel senso che qui sono numeri, nel senso che loro ci spiegano, ci dicono con grandi parolone e con magari motivazione, tutte le sentenze sbagliate hanno delle motivazioni, discussioni, hanno depositato delle motivazioni, però poi hanno formulato anche una sentenza sbagliata e succede per tutti, non è che detto questi siano, certo sbaglieranno raramente, però tutte le sentenze sbagliate hanno delle motivazioni dietro depositate. Le certezze ci sono per quanto mi riguarda perché, come si diceva, le spese con vincolo di destinazione avevano un importo alla fine dell'anno di 6 milioni, la cassa aveva disponibile per 7 milioni, quindi i numeri erano più che sufficienti perché anche per pagare quelli che avevano una specifica destinazione. Si tratta di questo, cioè quei fondi che entravano per una specifica destinazione non dovevano essere adoperati per altre cose, ma lasciati lì per pagare quelle destinazioni. Che come si va a deliberare stasera, nella delibera lo dice chiaramente che c'era. Quindi le motivazioni, le certezze per me ci sono, anche se non capisco molto di bilanci e di cose, ma di numeri basta leggere, insomma. Grazie.
La dichiarazione di voto. Fa male la testa, scusa.
No, la rifò, l'avevo fatta all'inizio, ma era evidente che il voto è favorevole e convinto sulla certezza di questa, del buon operato della ragioneria.
Grazie, mi scusi, consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni, consigliere Giacomelli.
No, era solo, cioè non è che la Corte dei Conti noi non se ne tenga conto, giustamente come ti ho detto te, loro sono a fare un lavoro. È anche vero però che i bilanci fino al 2013 erano stati consolidati sempre con la stessa prassi, con quelle stesse metodi, che poi giustamente la Corte dei Conti ha rilevato, ma l'ha rilevato a 200 comuni su 270 della Toscana. Cioè, voglio dire, se sarà noi e basta, ti davo tutta la ragione del mondo se si fosse stati soli, ma credo che questo è stato, come dire, era un sistema ormai consolidato nel tempo che veniva portato avanti, evidentemente non sancito in maniera chiara come giustamente chi fa questo mestiere, quelli dei giudici della Corte dei Conti hanno, come dire, declinato, però francamente, per quel poco mi intendo io, ritengo che le cose potevano anche essere forse trattate in maniera diversa. Per noi riconfermo il nostro voto a favore, avanti la prossima.
Grazie, visto non ci sono più dichiarazioni di voto. Consigliere Cervoanno.
Dunque, dicevo questo tanto per chiudere che il mio voto naturalmente è favorevole poiché in effetti 70 comuni sono stati molto bravi, un po' come i primi della classe, e hanno steso un documento così conforme come veniva richiesto dalla Corte dei Conti. Altri 200 sono stati un po' meno bravi, ma hanno raggiunto l'obiettivo, nel senso che dal punto di vista formale non saranno stati bravi nel descrivere nelle voci indicate nella formulazione e nella stesura del documento, tanto da non indurre dubbi nella lettura di chi riceveva il documento, ma dal punto di vista sostanziale il nostro bilancio è sano, il nostro bilancio non può essere accusato di alcunché, poiché oltre ad essere sano, c'è un uso congruo di tutte le risorse che fanno parte del bilancio. Quindi noi dobbiamo sì essere preoccupati di essere bravissime nella stesura, e lo faremo, ed è un suggerimento che naturalmente dovrà accogliere il nostro assessore, ma soprattutto preoccuparci dell'uso dello strumento bilancio e delle risorse che lo compongono, di tutte le cifre che lo compongono e che vengono destinate ad ogni singola voce, capitolo per capitolo, che sia un uso congruo, sano e soprattutto dove non ci siano dubbi, un bilancio sano. Ecco.
Grazie consigliere Scerbo, altre dichiarazioni di voto? Bene. Metto in votazione il punto numero 2, questionario sul rendiconto 2013, deliberazione Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, numero 69-2015, del piano regionale di sviluppo del 21-4-2015, misure correttive. Chi vota a favore? Chi si astiene? Allora, votato a maggioranza, voto a favore Partito Democratico, lista per Quarrata, Mazzan di Sindaco e Gruppo Misto. Si astiene Forza Italia? E insieme per Quarrata. Della stessa richiesta limitata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuto? Votazione come la precedente. Punto numero 3. Approvazione nuovi criteri di aggiudicazione per lo svolgimento del... Bene, punto numero 3. Approvazione nuovi criteri per aggiudicazione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2016-31/12/2020, approvazione nuova convenzione, proroga dell'attuale convenzione a seguito esito deserto dell'avviso della pubblica gara. Illustra l'assessore Musumeci.
Sì, questa volta vi garantisco...
La prego di stare nei tempi della discussione.
Questa volta vi garantisco che sarò molto più breve. Anche questa delibera è stata vista in commissione per quanto riguarda la parte tecnica, e ho quasi finito. Come sappiamo, e come è stato ribadito giustamente in commissione, questo Consiglio aveva autorizzato il responsabile del servizio risorse ad effettuare la gara per l'individuazione del nuovo tesoriere. Essendo la stessa andata deserta, siamo a chiedere di prorogare l'affidamento fino al 31/12/2015 al tesoriere attuale, con le modifiche come riportate nel corpo della delibera. Non sto qui a leggere, altrimenti il Presidente mi richiama, visto che la delibera ce l'avete tutti e l'avete letta, al fine di riuscire ad avere un nuovo rapporto di tesoreria, speriamo, perché risulta sempre più difficile riuscire a trovare una banca che voglia gestire la tesoreria del Comune, perché probabilmente una volta questo era un lavoro redditizio, ad oggi ci dicono che questo lavoro non è più redditizio e quindi nessuno si è fatto avanti. Lavoreremo attraverso il nostro dirigente per riuscire a creare un nuovo rapporto con le condizioni che ci richiedono e che sono nel corpo della delibera ben specificate. Grazie.
Grazie assessore. Chi chiede di intervenire? Consigliere Canigiani.
Sì, effettivamente questa è una situazione che ormai ci dovremo fare i conti per l'avvenire, perché sono lontani i tempi in cui, pensate, voglio fare un cenno storico, i tempi in cui le amministrazioni comunali nei bandi prevedevano anche, pensate un po', un compenso annuale in favore dell'istituto di credito che si aggiudicava poi il servizio. E quindi va da sé che i tempi sono cambiati, oggi i margini di interesse, margini su cui lavorano le banche sono talmente ridotti, talmente risicati, che certi servizi come una tesoreria comunale, che comunque richiedono personale dedicato giornalmente, che richiedono una serie di servizi e di procedure comunicanti, beh, diventa veramente quasi un servizio in perdita. Ed ecco che allora a questo punto credo che dovremmo ripensare, ma non soltanto a Quarrata ma anche a livello nazionale, una diversa forma di gestione delle tesorerie, perché questo problema qui non c'è solamente qui a Quarrata ma c'è ovunque in Italia. In commissione c'è chi ha avuto un suggerimento che secondo me varrebbe la pena di percorrere, se non sbaglio il consigliere Innocenti forse l'ha detto, se non mi correggete, di provare a coinvolgere eventualmente istituti che per la prima volta si affacciano sulla piazza, che forse sono più interessati di altri che hanno ormai una clientela consolidata a tentare questa strada, un istituto che si affaccia per la prima volta sulla piazza di Quarata, magari anche per avere un certo pacchetto di conti correnti sui quali partire, sui quali cominciare a lavorare, potrebbe forse essere interessato, ma mettiamo pure in conto che da oggi in poi questo servizio dovremo cominciare a pagarlo. Quindi, insomma, dicevo prima, sono lontani i tempi in cui nei bandi si prevedeva anche, dice, quanto mi dai? E c'era magari la cassa di risparmio di turno che dava forse 20, 30 mila o 40 mila euro l'anno per la conduzione della vita amministrativa, altri istituti che non ci arrivavano, e quindi da lì poi è nata anche storicamente il monopolio della cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, che in questi territori credo che abbia amministrato le tesorerie di tutti i comuni della provincia, insomma, sostanzialmente. Quindi questa è la situazione, prendiamo atto, però certamente la tesoreria è un servizio che è indispensabile per il comune, quindi fin tanto che non interverrà qualcosa di nuovo e di diverso a livello nazionale, e qui parlo ovviamente di normative nuove che prevedano nuovi adempimenti, nuove forme di collaborazione tra banche e enti locali, dovremo ingegnarci. Ora, la cosa che voglio qui anche sottolineare è l'aspetto della proroga. Noi abbiamo questo servizio in scadenza, ora l'assessore Musumeci non ne ha fatto menzione, se non vado errato, se non ricordo male, in commissione si parlava che l'affidamento scade il 30 di giugno, ok. Quindi si parlava già di una proroga fino a fine anno, però qui ovviamente in questi sei mesi che verranno è indispensabile elaborare questo bando, che sia un bando appetibile per non cascare poi a fine anno in un'altra proroga, visto che insomma ultimamente le proroghe a questo comune le hanno fatto un po' male. Quindi invito l'assessore a cascata e i dirigenti incaricati di questo servizio a lavorare bene e a trovare finalmente la via per rinnovare il servizio di tesoreria. Grazie.
Grazie consigliere Cangiani. Ci sono altri interventi? Consigliere Gori Fiorello.
Sì, è qui, io due parole devo dire perché sono piuttosto agitato, nel senso che sento Canigiani che giustifica il compenso da dare alle banche. Ormai è diventata un'abitudine che le banche fanno tutti per soldi, sì, lasciami finire, io voglio dire come la penso sulle banche e sul compenso che tu dai per scontato e si debba dare alle banche, perché se è fatta una gara è andata deserta. Quando si fa un servizio, voglio dire, si fa anche per servizio, non è detto che si debba fare per i soldi. Io in un momento di crisi come c'è stato negli ultimi sei anni mi sforzo di andare a leggere i bilanci delle banche, ma vedo tutti dei grandi più 2 milioni, più 3 milioni, più 5 milioni, più 6 milioni. Quindi, voglio dire, per me su questo discorso di giustificazione per le banche non ce n'è nessuna giustificazione, perché si può fare anche servizi. Si fanno anche servizi per la comunità, ci sono degli sportelli delle banche che sono qui a 50 metri, a 100 metri, a 150 metri, e questi si fanno, non lo so, non vorrei dire una parola grossa perché, come disse anche l'altra volta Berini, che poi si rischia di dire qualche cosa, no. Però voglio dire, si è fatta una gara a costo zero, senza remunerazione, e loro, secondo il suo criterio, giustamente, secondo me, facendo vergogna, si sono astenuti da fare un servizio alla città di Quarrata, perché queste banche qui, gli sportelli qui, la direzione centrale, comunque venga, non è che campano per qualcun altro. I suoi bilanci grandi e positivi alla fine dell'anno li fanno per la gente, per i servizi ci va la gente. Quindi se rendessero anche 400 euro al mese, la cassa di risparmio di Pistoia della Lucchesia ha prorogato per 4 mesi per 400 euro al mese. Voglio dire, tra un po' è un'elemosina per un servizio. Io da quando sono qui ho dato 1.500 euro in beneficenza, voglio dire, poteva fare anche la cassa di risparmio, un po' di beneficenza verso una società che tanto li ha dato e tanto li sta dando. Non è tanto rimprovero a te, è il mio pensiero su questi istituti di credito. Anzi, voglio approfittare, perché l'altro giorno ho avuto occasione a dirlo a un prestante dirigente della Cassa dei Risparmi, ma non perché ce l'ho la Cassa dei Risparmi, perché voglio portare questa testimonianza. Io nel 1963, mio padre faceva il mezzadro e mi aprì un libretto alla Cassa dei Risparmi. Dice, verso 2.100 lire, anzi 2.000 lire e 112 di interessi, nel 63. Forse si comprava una bicicletta, un triciclo per il figliolo. Io gli ho chiesto che mi rendessero la bicicletta un anno fa, gli ho fatto scrivere anche da un avvocato, ma hanno detto che sono un perenzione. Cioè, vuol dire, io un'opera di bene gliel'ho fatta a loro, gliel'ho già fatta. Penso che anche loro potessero rendere un'opera di bene alla città. Comunque, giustamente, secondo le procedure, la Bianca ci ha spiegato molto bene, perché quando ho visto l'oggetto proroghe mi sono un po' preoccupato. Non voglio entrare in un altro argomento, ma queste proroghe, insomma, sono state oggetto ultimamente nei consigli comunali. Mi ricordo, ce l'ho qui, un verbale del consiglio del 17 marzo 2014, si parlava di proroghe e fece un intervento anche allora, un intervento piuttosto secondo me pesante, nel senso un intervento nel quale dicevo che era un'abitudine da cessare, anche se era giustificata da una norma. C'era una norma del buon senso che diceva che questo metodo era da cessare, perché anche noi dobbiamo, se tutti si vuole cambiare questo paese, dobbiamo iniziare anche da noi, perché un cambiamento forte del paese si ha dalle pubbliche amministrazioni, partendo anche dalle pubbliche amministrazioni, non certo con l'esempio che hanno dato e che continueranno a dare gli istituti di credito, non dico quelli di qui, dico tutti gli istituti di credito. Allora dicevo, quando ho visto proroga mi sono subito preoccupato, perché questa proroga, però dico, su questa la dirigente Bianca ha evidenziato molto bene quello che era già stato una proroga del Consiglio Comunale fino al 30 settembre del 2015, ci chiede un'ulteriore proroga perché evidentemente, come dicevo prima, gli istituti di credito ritengono di avere deve essere un dovere per l'amministrazione comunale dargli un compenso per questo grande servizio che andranno a fare. Si parla di 5.000 euro l'anno, si parla è meno di una sponsorizzazione di una manifestazione, si parla di 5.000 euro l'anno. Noi, la dottoressa Sottosanti ci ha proposto una delibera, un capitolato, l'avete letto, che prevede un compenso a ribasso in gara di 5.000 euro l'anno. Io ho anche detto, così, per essere magnanimo, perché mi sembrava talmente poco e talmente una miseria, ho detto, perché dottoressa, in commissione ho detto, non partiamo da una base di asta più alta, perché per non rischiare che questi se ne volessero approfittare così tanto da farci perdere ancora altro tempo per questi 5.000 euro l'anno, perché essendoci una gara penso che il giusto prezzo sarà trovato in sede di gara. Allora dico, la giustificazione della diserzione della gara, il rifacimento, cioè la ricostruzione di questi atti per il tempo di gara, giustifica ampiamente il ricorso a una proroga tecnica che non ha nulla a che vedere con proroghe di altro genere, di altro tipo, che altre volte abbiamo discusso qui e che si sentono o che si sono letti sulle stampa, si sentono per intervenire.
Concluda, consigliere, per favore.
Concluso. Grazie.
Grazie. Chi chiede di intervenire? Consigliere Cervo Anna.
Scusate, ma non volevo intervenire, però io voglio sostenere il pensiero del mio collega che ha appena finito di parlare, perché mi aspetterei che ci fossero anche comportamenti etici dal momento che le banche hanno avuto tutto quello che potevano avere dal punto di vista dei vantaggi, delle tutele, della salvaguardia, e che noi cittadini abbiamo pagato e paghiamo tutto questo che è stato loro concesso, e che tutte le politiche hanno privilegiato sempre e comunque il mondo della finanza e il mondo legato che gira intorno alle banche. Mi aspetterei che una banca del territorio, di una comunità che si avvantaggia di avere fra i suoi clienti la maggior parte dei cittadini di quella comunità, perlomeno stabilisca un patto etico con quella comunità e che rinunci in qualche modo a queste alla possibilità di fare business su questioni che veramente possono essere così in qualche modo destinate ad un servizio alla comunità. Io credo che su 26.000 cittadini di Quarrata la maggior parte sono clienti delle banche presenti sul nostro territorio, quindi non credo proprio con tutte le leggi e i dettami che la banca stabilisce al quale il cittadino è costretto a sottostare e a subire perché non ha alcun tipo di potere contrattuale nel confronto con le banche. Io credo che sia anche il momento di assumerci le nostre responsabilità come politici e di dirlo ad alta voce, perché spesso le banche lasciano i nostri cittadini in balia di se stessi, soprattutto se noi ripercorriamo la storia che conosciamo tutti di sostegno economico e di interventi presso delle nostre banche a sostegno dei nostri imprenditori, siamo tutti consapevoli di quante siano state carenti ed assenti da questo punto di vista. Mi aspetterei che le banche, almeno su questo versante, rinunciassero a fare business e che rendessero un servizio alla cittadinanza. È una questione soltanto etica.
Grazie, consigliere. Consigliere Giacomelli.
Dichiarazione di voto. Cioè, noi ovviamente del servizio di tesoreria a me non si può fare, quindi si tratta di trovare sistemi e metodi per il quale questo servizio deve essere in qualche maniera garantito. Io credo che per quanto riguarda la delibera sono d'accordo, siamo d'accordo nel sostenerla, poi aspettare gli eventi per quanto riguarda la gara, poi è evidente che non sarà solo nostro il problema, ma via via che scadranno anche negli altri comuni gli accordi con le banche, è evidente che se lo fanno o non lo fanno neanche più là. Quindi è vero che evidentemente ci sono alcune cose che chi collabora, chi vive, chi trae guadagni da parte della comunità dovrebbero avere atteggiamenti diversi. Purtroppo i tempi cambiano e tutto chi vive, io ho lavorato in una grande azienda dove si spaccava gli ultimi 5-6 anni il capello un 4, quindi mi rendo conto che queste cose le ho viste da 5-6 anni anche quasi. Niente, io credo che speriamo che con l'evolversi delle cose si possa trovare una sistemazione e altrimenti, come in tante altre cose, si collabora con altri comuni, cercheremo di vedere se concorsarsi si possa arrivare a avere un servizio che possa essere il meno, dal punto di vista economico, pesante per tutti e ritrovare continuità in questa cosa. Quindi noi per ora siamo favorevoli alla delibera.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi. Innocenti Giorgio.
Sì. Se questo può essere utile, concordo non pienamente, di più su tutto quello che ha detto il collega Goriferello per quanto riguarda istituti di credito in genere. Non ci voglio mettere soltanto l'asta di risparmio, quindi se questo conta, quindi ci siamo anche noi. Detto questo, prendo atto che questo Consiglio Comunale ha già autorizzato una proroga fino al 36 del 2015. Nelle more di questo è stato fatto una procedura per ricercare il tesoriere, non è andata a buon fine perché non si prevedevano compensi. Questi istituti ora vogliono dei compensi. Ora, prima di esprimermi, fa una domanda, perché non so se ho capito bene in commissione, ma la Bianca mi sembra che dicesse che la cassa di risparmio è disposta a continuare a fare la tesoreria, però dietro un compenso. Siccome, sì, mi fa un piacere perché, no, se può rispondere.
Sì, sì, tengo di te. Il assessore Musumeci.
Solo per il periodo di proroga, c'erano i 3 mesi di proroga suppletiva se non riuscivamo ad avere un tesoriere nel tempo stabilito per fare la gara. Avevamo già dato 3 mesi di proroga automatica, vi ricordate nella delibera abbiamo votato a suo tempo, c'era un periodo di 6 mesi più 3 mesi di proroga. Questi 3 mesi di proroga suppletiva fino al 39/2015, per poter continuare a fare il servizio di tesoreria, loro chiedono 400 euro. Era questa quello che ci disse la Bianca in commissione. E che risulta anche dagli atti, insomma. Sì, perché per poter continuare a fare no, dagli atti. Noi avevamo concesso al nostro dirigente di condurre una trattativa per riuscire ad avere il tesoriere fino al 39/2015, ora mi annodo con le date, e gliel'avamo già concesso perché già allora veniva sentito il bisogno di farlo, perché probabilmente c'era questo sentire che la gara potesse andare deserta. Loro ci hanno chiesto che dal 36 al 39 ci continuano a fare il servizio, ma vogliono questo piccolo compenso. È chiaro ora? Grazie.
Consigliere Innocenti Giorgio.
Sì, cioè, infatti avevo capito bene, ma allora mi domando io, ma io dagli atti che ho io, queste 400 euro che ci ha chiesto la cassa di risparmio non risultano da nessuna parte. Onestamente mi sembrava una cosa buona e giusta che risultassero anche agli atti e che questo Consiglio Comunale si esprimesse in merito, molto probabilmente anche dicendo sì, guarda, perché ci ha chiesto 400 euro, però noi abbiamo fatto un'indagine di mercato, si è sentito Pinco Pallino e quest'altro hanno chiesto, oppure quelli che già lo fanno e che danno un compenso di amministrazione non pagano 400 euro, ma ne pagano 700, 800 e 900. Quindi, per carità, alla luce del sole non ci sarebbe, cioè, mi sembrava giusto, perché io ora qui sono ad approvare una proroga e che c'è anche un compenso, ma dagli atti che ho io non risultano compensi in questo senso. Avrei, e questo è importante per me, per poter esprimere il mio giudizio. Quindi io non lo so se ritenete di dover fare qualche cosa o se procedete in questo modo, perché se procedete in questo modo, cioè io, siccome si sa tutti che c'è un compenso dal 39 fino ad arrivare alla fine dell'anno e che sono questi 400 euro, avrei preferito che ci fosse stato e che ci fosse stata un'indagine anche in merito a questo. Per me è importante ai fini di esprimere il mio giudizio, perché poi concordo pienamente ancora con il collega Gori, il quale è tutt'altra storia questa proroga, quindi non avrei avuto problemi in questo senso rispetto alle altre proroghe. Però questo qui mi manca un dato che secondo me è fondamentale. Grazie.
Ci sono dichiarazioni di voto? No, io, se non ci sono dichiarazioni di voto, prima di mettere dichiarazione di voto, consigliere Gori Fiorello per dichiarazione di voto.
Sì, per esprimere, lo dico subito, il voto favorevole a questa delibera con quelle annotazioni che ho fatto prima, anche se io spero che qualcuno abbia un ravvedimento e poi ci offra un ribasso del 90% su quei 5.000 euro l'anno che andiamo a mettere a gara. Spero vivamente che qualcuno abbia un ravvedimento. Per quanto riguarda la proroga, quella che diceva il collega, io mi è sembrato che l'atto di proroga è un atto, cioè quello del Consiglio è una delibera di indirizzo per prorogare quella già fino a settembre da settembre già concessa con la delibera 64 fino alla fine dell'anno 2015. Poi in commissione, mi pare di aver capito così, la dirigente era riuscita a convincere il tesoriere a prorogare fino a giugno a titolo gratuito il discorso, la proroga della tesoreria, e aveva strappato questo, insomma, perché la cassa, il tesoriere continuava. Poi l'atto di determinazione che ha fatto sì che ha fatto l'indagine di mercato ci ha spiegato, e perché anch'io la criticavo per dire stiamo più alti, però dall'indagine aveva avuto quel 400 euro al mese che era il compenso che la cassa di risparmio era disposto a prorogare per i successivi 3 mesi. Quello, sicuramente questa verrà fatta con un atto del dirigente, perché non è un atto del Consiglio Comunale la decisione, la proroga, e una volta dato l'indirizzo, con l'atto del Consiglio Comunale di indirizzo, poi l'atto del dirigente per quanto riguarda l'esecuzione e la gestione del PEG affidata a quell'ufficio. Niente, riconfermo il voto favorevole, auspicando nuovamente che ci sia un ravvedimento in sede di gara da qualche istituto di credito. Grazie.
Scusate, prima di mettere in votazione la delibera, se sono finite le dichiarazioni di voto, io non anche prima della dichiarazione di voto, consentitemi di leggere a tutto il Consiglio Comunale la delibera che si va a votare, perché sembra di votare un qualcosa e qui non... Allora, delibera di prorogare, tenuto conto dei tempi tecnici per le... non ci leggo nemmeno... ad oggi prevedibile per l'espletamento della nuova procedura di gara, per l'aggiudicazione definitiva e per i controlli finalizzati alla stipula della nuova convenzione. L'attuale convenzione di tesoreria svolta dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesi S.P.A. che ha confermato la propria disponibilità fino al 31/12/2015. Di approvare nuovi criteri economici e organizzativi espressi dalla convenzione, che regolerà il rapporto dell'istituto di credito al quale verrà affidata la gestione del servizio di tesoreria nel periodo 1/1/2016-31/12/2020 e di conseguenza gli allegati A, B, C che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di dare mandato al responsabile del servizio affari generali per attività negoziali all'espletamento della procedura di gara, di autorizzare il dirigente alle risorse alla proroga dell'attuale gestione del servizio di tesoreria dall'1/7/2015 al 31/12/2015, necessario per l'espletamento della nuova gara pubblica secondo le condizioni comunicate dal tesoriere, di autorizzare il dirigente a risorsa a suo o suo delegato alla stipula della convenzione, eventualmente apportando alla stessa integrazioni o modifiche non sostanziali che rendessero necessarie. Cioè, noi si vota la proroga della convenzione e il nuovo bando di gara. Non c'è scritto da nessuna parte che gli si dà un compenso alla Cassa di Risparmio. Qui negli atti io non l'ho letto, se non c'è un decreto dirigenziale, una determina di un funzionario, noi si vota questo. Questa è la delibera e noi si vota. Per chiarezza nei confronti del Consiglio Comunale. Prego, consigliere Innocenti.
No, la cosa mi sembra ancora più grave allora, perché cioè in commissione, l'ha detto ora il collega Gori, che cioè, te tu dai dal settembre fino al settembre 2015 fino al 12/2015, dai 400 euro al mese alla cassa di risparmio per gestire il discorso della tesoreria. L'ha detto ora il generale Gori. Quindi questo, no. E ma ho capito così, quindi questo, il fatto che non risulti a questo Consiglio Comunale un passaggio in questo senso, perché io non discuto dei 400, se sono tanto, se sono pochi, saranno sicuramente pochi, saranno sicuramente congrui, ma siccome mi manca questo elemento, no, ritengo un atto corretto, perché si sa tutti che gli si dà questi 400 euro. Quindi soltanto per questo motivo, non per altri motivi, a questo punto il voto nostro è contrario.
Vabbè, ci sono altre dichiarazioni di voto?
No, scusate. No, sarebbe necessario avere tutti gli atti. Io penso che se, insomma, se un dirigente dice una cosa del genere, probabilmente nel momento della prima proroga c'è già stato un rapporto fra l'ente e il, in questo caso la banca, la Cassa dei Risparmi, perché qui si menziona, no? Io se poi magari il segretario può dare una, diciamo, sì, interpretazione più tecnica della mia, io ho colto l'occasione, sentivo parlare di questi soldi, di questo compenso. Sì, 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 con pazienza si guarda di ricostruire un po' gli atti, perché... Abbiate pazienza un attimo. Sì, io per come la intendo io, probabilmente nella nuova proroga è già stato considerato, perché si parla di 5.000 euro annui, che sono 400 euro in mese. Io per come la intesa io, da contadino, questi nella proroga si è già rispettato, cioè si è già preso atto della gara che verrà fatta, cioè dei famosi 400 euro al mese di compenso all'istituto di credito andare a fare il servizio di tesoreria, che non è detto sia la Cassa dei Risparmi, cioè la Cassa dei Risparmi si è resa disponibile a fare il servizio di tesoreria da qui al 31 dicembre alle condizioni del bando. Io l'ho intesa così, no? Alle condizioni del bando, capito Giorgio? Cioè la gara sarà fatta e sarà aggiudicata dal 1 gennaio 2016, no? Nel frattempo la Cassa di Risparmio ha detto: bene, io faccio la tesoreria, però a condizione della nuova gara, cioè dei 400 euro al mese. Io l'ho intesa così. Poi, se sarà da nessuna parte, io l'ho intesa così. Che devo fare? Forse sarà perché... Se poi il segretario vuol aggiungere qualcosa più specifico di me, è più... no? Preparato sicuramente di me.
Non posso aggiungere elementi che non figurano agli atti, cioè scusate, perché io leggo il dispositivo, punto primo, di prorogare tenuto conto dei tempi tecnici ad oggi prevedibili per l'espletamento della nuova procedura di gara, per l'aggiudicazione definitiva e per i controlli finalizzati alla stipula della nuova convenzione, l'attuale convenzione, l'attuale, quella in essere, non quella nuova. Pronto? Sì, buonasera.
Va bene, se vi può essere, no, se vi può essere, gli atti ci sono, c'è una mail, una rispondenza fra la Cassa dei Risparmi e il dirigente in questo caso.
È quella che ora io, è quella che avevo evidenziato anche in, in commissione questa, questa cosa, è venuta fuori dalla, da questa nota.
Vabbè, ci sono state delle modifiche rispetto alla gara precedente, no? Rispetto alla proroga precedente ci sono state delle modifiche a seguito di una mail che è qui, se la volete, non so se fa parte comunque del, degli atti del Consiglio Comunale, ve la potete andare, in cui si dice: qualora l'ente non intenda attivare l'ordinativo informatico sarà perseguito, percepito un compenso mensile pari a euro 400 oltre IVA per il periodo di prosecuzione e di gestione del servizio di sorveglianza, cioè questo dal 1° di luglio, che rispetta pari pari quella che è la nuova gara, no? La nuova gara prevede di dare 5.000 euro l'anno e la condizione dell'attuale gestore in proroga lo fa alle condizioni del nuovo bando. Chiaro? Scusate, ma mi sembrava doveroso anche per me, ecco, capire, visto che si parlava comunque di denaro, anche se è una cifra irrisoria. No, l'importante è che sia chiarito a tutti che comunque c'è una correzione rispetto alla proroga precedente che prevede che la Cassa di Risparmio, che si è resa disponibile a effettuare il servizio di tesoreria, non lo fa più gratuitamente, ma lo fa per un compenso di 400 euro, che sono gli stessi soldi che prevederà la nuova gara dal 1° luglio. Bene. No, anche... aveva fatto dichiarazione di voto, spero che la, la riveda. Consigliere Innocenti.
Grazie Presidente. Cioè, guarda che io non è che dico 400 euro non mi vanno bene o vanno bene. Ritengo, ma onestamente, perché sono in difficoltà a votare, a votare un atto dove io so già che questa proroga viene fatta e non c'è un dispositivo, non è gratuita, si paga 400 euro. Io avrei preferito che nel corpo della delibera ci fosse specificato questo fatto. Poi si poteva discutere di 400 euro e che tutti io dicevo che va bene, ma io avrei preferito che ci fosse. Quindi il mio non è un no contro, è soltanto per un fatto, secondo me, logico, perché io mi trovo in Consiglio Comunale a votare un atto il quale non è gratis, ma ha un compenso, anche se poco, ma ha un compenso di 2.000-1.500 euro in fondo all'anno. Ritenevo che la delibera dovesse essere impostata in questo modo, perlomeno per me. Quindi io mi sento in difficoltà a votare una delibera in questa maniera. Grazie.
Sì, capisco che fosse abbastanza nascosto, no? O che comunque fosse così messo in maniera... Però insomma, mi è stato spiegato in commissione e c'era questo compenso. Si è risalito, grazie insomma alla collaborazione del segretario e della dottoressa Sottosanti, che comunque c'è una modifica, è specificato, ora non metto a ricercarla, c'è una considerazione che modifica l'attuale proroga a quella.
Perché passate a stupidi tutte le volte omigando. Posso intervenire o no?
Vabbè, ormai.
Buonasera. No, io intervengo semplicemente perché, come dire, per fare un attimino di chiarezza. Non si sta parlando di prorogare un servizio indispensabile per l'amministrazione. Con il bando di gara fatto, questo servizio è andato deserto perché nessuna banca ha partecipato. I 400 euro che si prevede di pagare sono semplicemente per garantire un servizio che termina il 30 di giugno 2015 per prorogarlo dal 1 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2016. 15. Se nessuno partecipa al bando, il Comune di Quarrata dice: siccome noi mettiamo a bando 5.000 euro come contributo annuo, che più o meno sono 400 euro al mese, per il periodo di proroga noi si paga questi 400 euro al mese, né più e né meno. Si dice questo, si dice questo, si dice questo. Si dice questo,
si dice che l'amministrazione comunale di Quarrata, per i 6 mesi che mancano per arrivare per il fare la gara, siccome si mette a bando un compenso di 5.000 euro, siccome questo servizio è indispensabile per l'amministrazione comunale di Quarrata, quindi noi siamo disposti a pagare 400 euro al mese per chi ci fa questo servizio. Tutto qui.
Bene, grazie Sindaco. A questo punto metto in votazione il punto numero 3. Approvazione nuovi criteri per l'aggiudicazione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2016-31/12/2020. Approvazione nuova convenzione, proroga dell'attuale convenzione a seguito di esito deserto dell'avviso di pubblica gara. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Voto a favore Partito Democratico, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco e gruppo misto. Si astiene Insieme per Quarrata e Forza Italia. Della stessa richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astenuti? Votazione come la precedente. Punto numero 4. Interrogazione presentata in data 6/6/2015, protocollo numero 26.480 dal gruppo consigliare Forza Italia ed avente ad oggetto contributo regionale a Croce Rossa Italiana, sede di Quarrata. Illustra il consigliere Canigia.
Nei giorni scorsi, chi legge i quotidiani non avrà non potuto vedere dei titoli quanto mai inquietanti, titoli che fanno male alla città di Quarrata. Soldi mai arrivati, l'ira della Croce Rossa, Grassini, Croce Rossa Italiana, ci hanno abbandonati. Che cosa è successo? È successo purtroppo un fatto che secondo me è di una certa gravità, ma per capirlo bisogna fare un passo indietro nel tempo. Nel 2011, mese più, mese meno, ci ricordiamo che l'ospedale Caselli è stato definitivamente chiuso alle attività che svolgeva. Tra queste, l'ospedale Caselli ospitava la Guardia Medica e ospitava anche il centro trasfusionale di sangue gestito dall'Avis. Per carenze strutturali, comprensibili all'epoca, questi servizi, insieme ad altri, furono cessati in quel luogo. Furono giorni frenetici, per chi se lo ricorda, perché una città come quella di Quarrata, con 26.000 abitanti, non poteva permettersi il lusso di perdere la Guardia Medica, pensate un po'. Ed ecco che prontamente la Croce Rossa Italiana, che ha sede in via Bocca di Gora e Tinaia, guidata da Marco Grassini, si rese disponibile ad ospitare nei propri locali entrambi i servizi, salvaguardando così, ripeto, 26.000 cittadini che avrebbero dovuto viceversa rivolgersi altrove. Passarono un paio di anni finché un solerte funzionario dell'ASL un giorno si presentò presso la struttura della Croce Rossa Italiana, rilevando che non era a norma e quindi contestando una serie di cose che adesso vi vado ad elencare e per le quali la Croce Rossa avrebbe dovuto mettersi a norma, mettersi in regola. Nel frattempo veniva deciso di trasferire la Guardia Medica nel vicino comune di Agliana e soprattutto il centro trasfusionale gestito dall'Avis addirittura a Pistoia. Questo, tra parentesi, ha generato subito delle conseguenze non indifferenti, perché i prelievi di sangue, le donazioni per le quali Quarrata è storicamente una piazza molto importante, le donazioni in poche settimane, in pochi mesi precipitarono, perché ovviamente la gente non poteva più permettersi il lusso di fare lunghe trasferte per andare a donare il sangue. E poi mettiamoci sopra anche il problema della Guardia Medica, che trovandosi ad Agliana e che, essendo chiamata di notte ad agire sul territorio di Quarrata, territorio di un altro comune con oltre 200 km di strade, lo ricordiamo, indubbiamente sono nate una serie di difficoltà non indifferenti. Qual era l'adeguamento che l'ASL chiedeva? chiedeva sostanzialmente di mettere a norma tutta la struttura in materia di prevenzione incendi. Pensate un po', quindi si trattava di rifare il rifacimento delle pareti perimetrali nella zona dell'ambulatorio, di sostituire gli infissi, di installare apparecchiature per la rilevazione di fumi e in caso di incendio con lo spegnimento automatico mediante split. Questo, ci viene spiegato, voleva dire interrare due cisterne deposito acqua, un gruppo di pompaggio e un generatore di corrente ulteriore. Bene, per questo tipo di lavori il preventivo fu di 60.000 euro. Ed ecco che allora il buon Marco Grassini, sempre molto disponibile, scrive una prima lettera al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Questa lettera, in quei mesi c'è poi un incontro, mi sono sbadorrato, qui alla Magia, alla quale è presente anche il nostro sindaco Marco Mazzanti. Informalmente viene data una pacca sulla spalla a Marco Grassini e viene detto: te vai pure avanti, poi i soldi tanto arriveranno, c'è il sindaco Mazzanti testimone, vedrai, non ti preoccupare, procedi. E così il buon Marco Grassini comincia a fare un finanziamento, perché certamente sono cifre per un'associazione come la Croce Rossa Italiana, che insomma sono importanti, fa un finanziamento e indebita la propria associazione. Ma passa l'estate e ecco che un altro solerte funzionario dell'ASL ritorna in via Bocca di Gora e Tinaia. I lavori che erano stati chiesti, che erano stati completati, non erano ancora sufficienti ed ecco che quindi si chiedeva un ulteriore investimento, che alla fine ha portato tutta quanta la spesa per l'adeguamento di questi locali, pensate, alle soglie dei 100.000 euro. Ci si compra un appartamento oggi di questi tempi con 100.000 euro. 94.000 euro per rimettere a norma tutta la struttura, nuovo indebitamento da parte della Croce Rossa Italiana, situazione debitoria sempre più complessa, e pensate che la Croce Rossa Italiana della Piana conta circa 900, quasi 1.000 soci, ha da rendere anche conto, e quindi voglio dire, la situazione poi di questi tempi di crisi non è semplice neanche per queste associazioni. Mi dia ancora un minuto, poi si va verso la conclusione. E quindi a questo punto si arriva ai giorni nostri e viene convocata una conferenza stampa per rendere conosciuto e noto a tutti il fatto che ad oggi, a distanza di quasi 18 mesi dalle promesse e dai primi carteggi, ancora non si sono visti questi soldi. E pare, io mi rifaccio a quanto dichiarato sui quotidiani, che sia solamente una questione di poco tempo, che ci sia dietro solamente un inghippo burocratico, ma in genere si dice così quando i soldi non ci sono. Vado quindi a concludere con un'ultima osservazione e poi le domande che rivolgo all'amministrazione comunale.
Scusi, facci le domande, è 10 minuti che interviene, ha fatto la storia della Croce Rossa Italiana.
Era importante.
Ho capito, ma è un'interrogazione. Allora facevo un punto all'ordine del giorno, una mozione.
Bene,
ha fatto un'interrogazione, ci sono 5 minuti.
Vado con le domande.
È già 7 che parla. Faccia le domande, si è capito insomma che c'è state delle negligenze da parte di qualcuno. Faccia le domande.
Chiedo quindi che si possa qui capire stasera dov'è che si sono fermati questi soldi, di chi è la responsabilità per il ritardo nell'accredito del contributo promesso. Chiedo a quanto concretamente ammonta il contributo che dovrebbe venire dalla Regione Toscana, quando si prevede che questo contributo venga definitivamente versato alla Croce Rossa Italiana e se anche l'amministrazione comunale intende farsi carico di una parte di quanto speso dalla Croce Rossa Italiana per il territorio di Quarrata. Grazie.
Grazie consigliere Angiani. Prima della risposta dell'amministrazione, se qualsiasi consigliere può intervenire per un tempo di 3 minuti. Se qualcuno intende farlo, se no la parola Marco, sì. Al sindaco per la risposta.
Allora, mi dispiace che Ennio non abbia potuto esternare di più per mancanza di tempo, ha detto diverse cose inesatte. Ma questo se ne parla dopo a mangiare un gelato. Bisogna fare una precisazione. su questo discorso, perché a me le interrogazioni mi vanno bene, sono una cosa meravigliosa, però quando si illustrano in modo quasi tendenzioso mi dà fastidio. E per chi ci ascolta bisogna dire che la sede della Croce Rossa è stata realizzata con soldi dell'amministrazione comunale di Guarrata e che gli è stato concesso da questa maggioranza il diritto di superficie per 99 anni. Questo per spiegare quanto sia a cuore di questa amministrazione la Croce Rossa sezione di Guarrata. Le vicende che hanno portato a questi adeguamenti normativi della sede della Croce Rossa praticamente sono dovute al fatto che la Croce Rossa si era resa disponibile ad ospitare nei suoi spazi la Guardia Medica e la locale sezione dell'Avis. Io non sono un tecnico dell'ASL, non sono in grado di giudicare quello che l'ASL ha chiesto alla sede della Croce Rossa, ma credo lo abbia chiesto nel rispetto di quello che sono le norme vigenti, soprattutto anche alla luce del fatto che non si tratta di andare a occupare uno spazio per qualcosa di banale, ma si tratta di occupare uno spazio per il prelievo di sangue. E quindi credo che se qualche responsabile dell'ASL ha chiesto un adeguamento normativo, sicuramente lo ha fatto perché c'era la necessità. Io non voglio sforare i tempi. Come si è comportata l'amministrazione comunale di Guarrata? L'amministrazione comunale di Guarrata ha dato la sua disponibilità alla Croce Rossa di Guarrata senza nessun obbligo ad impegnarsi politicamente perché una parte di queste risorse che la Croce Rossa metteva in campo per adeguare questi spazi fossero concesse attraverso un percorso politico dalla Regione Toscana. Ci siamo mossi politicamente e siamo arrivati ad ottenere 50.000 euro, che probabilmente sembrano una sciocchezza, ben poca cosa, ma molto probabilmente quando si vanno a chiedere è ben cifra diversa. Quindi ci siamo mossi politicamente per cercare di dare un aiuto sostanziale politico alla locale sezione della Croce Rossa. Quindi il percorso politico è stato fatto, la Croce Rossa ha messo a norma gli spazi, ha firmato una convenzione con l'ASL per far ritornare in questi spazi la Guardia Medica e la sezione dell'Avis. In questa convenzione l'ASL dà circa 8.000 euro alla Croce Rossa per locare gli spazi l'anno e circa 9.000 euro per l'adeguamento degli stessi l'anno. Quindi circa 17.000 euro l'anno, euro più euro meno, che viene dato dall'ASL alla Croce Rossa. La Regione Toscana ha, diciamo, fatto la delibera per passare questi soldi all'amministrazione comunale di Guarrata la settimana prima della sua decadenza, ha fatto l'atto politico la settimana prima della sua decadenza, quindi noi si è votato il 31 di maggio, credo che la decadenza della giunta sia stata intorno al 20, roba simile, quindi diciamo che il 15 di maggio hanno fatto l'atto politico, la delibera. Il decreto, perché l'atto politico diciamo che dice che la volontà politica è quella di trasferire questi soldi da un'amministrazione a un'altra, ma se non c'è un decreto dirigenziale che arriva al Comune di Guarrata, decreto della Regione Toscana che dice che sono nelle possibilità queste risorse, l'atto politico ben poco valore ha. Il decreto è arrivato circa a fine mese passato. Appena arrivato il decreto che dice che il Comune di Guarrata ha questi 50.000 euro da rendicontare di lavori fatti nella sede della Croce Rossa, in modo che la Regione Toscana li possa rimborsare, ci siamo subito attivati per capire il percorso da fare per poter rendicontare queste risorse. Quindi siamo in fase di approvazione del bilancio, perché sino a che questi soldi non fanno parte del bilancio dell'amministrazione comunale, quindi non sono in entrata, non possono essere rendicontati in uscita. Quindi noi ci stiamo lavorando su questo, i nostri tecnici stanno lavorando con i tecnici della Croce Rossa per fare tutte quelle che sono le azioni tecniche per consentire all'amministrazione comunale di Quarrata, una volta approvato il bilancio, di poter rendicontare le fatture che ci presenta la Croce Rossa alla Regione Toscana, in modo che questi possano rimborsare questi 50.000 euro alla Croce Rossa. Questo è un pochino l'iter che abbiamo fatto, questo è l'iter che ci aspetta. Sicuramente io l'ho detto a chi mi ha intervistato, l'ho detto ai rappresentanti della Croce Rossa, la burocrazia in Italia è drammatica, la burocrazia in Italia opprime tutti, ma sicuramente non è che il sindaco di Quarrata o l'assessore di Quarrata possano fare a modo proprio come vogliono. Ci sono delle regole, queste regole vanno rispettate. Quindi io credo che noi ci adopereremo e chiudo, tu hai ragione, ringraziando la Croce Rossa per quello che ha fatto, ma vorrei tranquillizzare anche la Croce Rossa perché si sta lavorando purtroppo nelle difficoltà che ci sono, ma per poter far sì che gli venga rendicontato questi interventi.
Grazie sindaco per il chiarimento, la parola all'interpellante per la conclusione.
Credo che era importante parlarne questa sera perché, come abbiamo sentito, quindi c'è un impegno, tranquillizzeremo la Croce Rossa italiana. Rimane però un altro aspetto che esula ovviamente dall'amministrazione comunale, ma è notare come l'ASL sia solerte per certi adeguamenti strutturali verso associazioni che operano con fatica sul territorio e non lo sia affatto per una struttura come quella di via Marco Polo, che è totalmente fuori norma, che prevedrebbe una serie di adeguamenti tali che, e numerosi, che ad oggi non sono mai stati fatti, e si continua a vivere in una situazione di inadeguatezza totale. Si va però a vedere il pelo nell'uovo, come dicono gli anziani, in un'associazione che lavora con molto impegno e molto sacrificio sul territorio. Questo dispiace, e qui mi aspetterei, per quanto possibile, che ogni tanto il nostro sindaco avesse veramente polso, magari ce l'avrà e ce lo racconterà dopo quando prenderemo il gelato, perché qui bisogna farsi sentire il sindaco Mazzanti, cioè non si può andare avanti a questa maniera. Comunque grazie per la risposta e grazie anche a nome della Croce Rossa, di cui sono socio.
Bene, grazie a tutti, mi preme soltanto ricordare, perché un secondo a sedere, per chi non era presente durante l'appello, che chi decidesse di devolvere il gettone della seduta del Consiglio Comunale precedente a favore del terremotato del Nepal deve recarsi presso l'ufficio della Catiuscia, lei ha un modellino, perché siccome generalmente si faceva una delibera si votava. Per accelerare i tempi, visto che comunque la richiesta da parte della provincia è arrivata pochi giorni prima del Consiglio Comunale, ci siamo dati questo impegno, no? Siamo detti tutti, eravamo d'accordo, per cui chi può farlo vada dalla Catiuscia e faccia questo aspetto. Grazie a tutti, grazie al pubblico e al consigliere Monali.